L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
Buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. Tanti ospiti qui nello studio radio in TV, da dove stiamo trasmettendo anche in web streaming, dunque se volete guardarci potete farlo andando su rsi.ch/rete1 e cliccando proprio su streaming, vi appariremo. Di che cosa parleremo oggi e con chi? Beh, parleremo della missione Laos per Earfly, sottotitolo Grandi cose nel piccolo Ticino, con Filippo e Federico Franchini, due fratelli che insieme affronteranno un lungo viaggio, una grande avventura in Laos. Insieme a loro oggi ci sarà anche Roberto Lardelli, ornitologo, presidente di Ficedulo, anche lui fresco di aggiornamenti sugli studi che quotidianamente gli ornitologi pubblicano sulle riviste scientifiche per aggiornare il mondo sullo stato degli uccelli, e lui ci parlerà anche dell'Atlante degli uccelli del Ticino. Arriveranno anche gli esperti dell'Ora della Terra in studio, dunque al completo Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt. Un disco e si parte per questa nuova avventura, loro sono i Moscardini.
È cominciato tutto quel giorno alla stazione, sei scivolata apposta, non fu disattenzione. Tu mi cadesti addosso scendendo dal vagone, me la cavai con qualche contusione. Si dice che l'amore fa fare cose pazze, fu dopo qualche giorno che gombolammo a nozze. Davanti a quell'altare ci volli ripensare, ma indietro non si può più ritornare. Senza te, Luciana, mia bella cicciottona, non so vivere. Senza te, Luciana, non so se devo piangere o sorridere. Sai com'è, Luciana, saranno già 3 mesi che sei via. Dimmi cosa devo fare quando pensi di tornare. Io sono stufo di aspettare, vado al bar del Gino. Fumo troppo e dormo poco, bevo vino e perdo al gioco. Ma non voglio perdere te, Luciana. La prima volta fu con Gigi il panettiere, poi ci fu l'avventura del vice brigadiere. Adesso sei fuggito col tizio di quel bar, che aspetto qui di più non posso fare. La mia disgrazia è che mi piacciono grassotte, son belle da guardare, somigliano a una botte. Sei tu il mio grande amore, ti giuro che è così, son triste Lucia non torna qui. Senza te, Luciana, mia bella cicciottona, non so vivere. Senza te, Luciana, non so se devo piangere o sorridere. Sai com'è, Luciana, saranno già 3 mesi che sei via. Dimmi cosa devo fare quando pensi di tornare. Io sono stufo di aspettare, vado al bar del Gino. Fumo troppo e dormo poco, bevo vino, perdo il gioco. Ma non voglio perdere te, Luciana. Devo fare quando pensi di tornare. Io sono stufo di aspettare, vado al bar del Gino. Fumo troppo e dormo poco, bevo vino e perdo al gioco. Ma non voglio perdere te, Luciana.
L'11 novembre 2019, dunque tra pochissimi giorni, si recheranno in Laos, nella zona del Parco Nazionale di Nakai Nam Theun, nella foresta tropicale inaccessibile dove il terreno è montagnoso e la loro stazione di osservazione sarà situata a 600 metri di altitudine. Nell'ora della Terra oggi ci presentano il loro progetto. Io do il buongiorno a Filippo e Federico Franchini e stringo tra le mani il loro gioiellino Earfly, un drone. Che responsabilità! Buongiorno Federico.
Buongiorno.
E buongiorno Filippo.
Buongiorno Lara.
Dunque, prima di addentrarci nella vostra avventura, io saluto anche Roberto Lardelli, ornitologo che di droni, forse come questo, non ne ha visti tanti, ma ha visto tante altre tecnologie, modellini tecnologici che servono e arrivano in favore, in aiuto degli animali.
Sì, assolutamente, la tecnologia è il futuro, quindi dobbiamo fidarci della scienza e dobbiamo poter approfittare della scienza, della tecnica, della tecnologia per ricavarci dei modelli che ci permettano di avere un mondo ancora vivo.
Attenzione, alla mia destra vedo Alfredo Baratella, ti chiedo di fare attenzione perché non vorrei colpirti con un'ala del drone. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara, soprattutto che i miei capelli non si
attorciglino
all'interno
certo.
del motore.
Alla mia sinistra Tiziano Pedrini e Daniele Reinhardt, buongiorno a voi.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Dunque, lo tengo in mano anche perché pesa veramente pochissimo e questo è un vantaggio ovviamente. Ma entriamo in questo lavoro, spiegateci ragazzi come siete arrivati a costruire questo drone Earfly, il perché. Innanzitutto io penso che un po' sia colpa di Filippo, vero Federico?
Direi che sì, è partito un po' tutto da lui.
È partito tutto da lui perché lui studia in Scozia, precisamente dove Filippo?
Io appunto sono studente di dottorato a St. Andrews in Scozia, in questo centro di ricerca in modelli ecologici e ambientali, specializzato essenzialmente nei censimenti di ogni tipo di animali, dai mammiferi marini a adesso appunto nel nostro caso le scimmie, anche alle rane per esempio, a tutte queste cose, tutti questi animali.
Quindi stiamo parlando di animali che ovviamente se necessitano di un censimento è perché sono in pericolo.
Esatto.
Quindi animali in via d'estinzione che vanno censiti, che vanno tutelati, e per tutelarli sappiamo che bisogna calcolare il numero di esemplari rimanenti su questa terra. Nello specifico i gibboni da tanto tempo sono veramente in crisi.
Esatto, sì, i gibboni, normalmente questi censimenti vengono fatti visivamente, quindi vengono osservati gli animali nel loro ambiente naturale. Però appunto nel caso dei gibboni, siccome sono coperti dalla foresta e poi vivono essenzialmente sul suolo della foresta, quindi sono coperti dal fogliame e hanno un comportamento abbastanza, cioè non sono amichevoli, nel senso che non si fanno vedere dall'uomo, poi la foresta appunto è un ambiente inospitale, tutti questi problemi portano al fatto che i metodi tradizionali non funzionano tanto bene, da qui utilizzare un po' l'acustica, ecco, perché...
Filippo, per chi non sapesse, non avesse mai visto un gibbone, hai portato un modellino. Facciamolo vedere a chi ci guarda in streaming.
Questo appunto è un modello miniaturizzato di gibbone.
Giralo un po', eccolo. Dov'è? Lì. Vediamo, fallo un po' vedere alla telecamera. Dunque magari puoi raccontarci di lui, che ha queste braccia lunghissime, forse la sua particolarità.
Sì, come appunto gran parte delle scimmie, gli arti sono allungati proprio perché nel loro ambiente vengono utilizzati per spostarsi, fare salti da un albero all'altro.
Allora, io passo il drone nelle mani di Federico perché questa roba è tua e quindi è giusto che lo tenga tu, ce l'hai, ecco, così sì. Mi libero di questa responsabilità. In realtà ce ne sono due attualmente, ne avete uno di riserva?
Sì, esatto, abbiamo costruito due droni nel caso si dovesse presentare appunto un problema. Nel caso si dovesse presentare un problema appunto giù nel Parco Nazionale in Laos, perché il drone, nonostante sia stato testato con diverse condizioni climatiche anche qui da noi in loco, il clima nel sud-est asiatico, soprattutto dove andiamo noi, risulta essere tropicale, quindi potrebbe cambiare da un momento all'altro. L'umidità non è quella che abbiamo alle nostre latitudini e quindi sì, ne abbiamo fatti due anche più che altro per sicurezza.
Quindi un drone che funziona, che riesce a captare i segnali acustici, registra i versi del gibbone, e qui Filippo è bravissimo a riprodurre il verso. Vai, vai Filippo. Quindi il drone capterà questo suono e poi ci sarà tutto un lavoro di post-produzione, diciamo, un lavoro da computer, un lavoro di ore infinito, perché la ricerca è questo. Noi siamo abituati ad avere tutto pronto, no? Il programma che ci fa magicamente trovare tutto pronto sul computer. Ecco, in realtà tutto quello che viene prima, quindi tutto il lavoro di studio, di analisi, di statistica, lo state facendo voi. Siete in tre, a dire il vero, quindi bisogna anche menzionare e nominare il terzo aiutante in questa grande sfida.
Esattamente, ci tengo a ringraziare a nome anche di Filippo, Frank, il terzo cofondatore dell'azienda Airfly. Frank Perrouchot è un costruttore di droni a livello amatoriale. Ha cominciato nel lontano 2005, quindi si può dire che è un pioniere. E appunto, quando ho cominciato a fare le prime ricerche con drone oppure footage aerei e così via, DJI, aziende come la DJI e la Parrot, che sono i leader nel drone manufacturing, non erano ancora presenti. Quindi diciamo che lui ci ha dato quello spunto, quel boost iniziale che ci ha permesso nel 2017 di poter cominciare questa avventura.
Ragazzi, io ascolterei una canzone, poi torneremo a parlare di questo progetto e insieme a Roberto Lardelli capiremo anche a che punto siamo a livello mondiale con la ricerca per quanto concerne proprio la biodiversità della fauna mondiale. Questi due giovani ricercatori ticinesi oggi ci permettono di capire ancora una volta, ancora di più, quanto sia importante affrontare questi temi, perché proprio a livello di biodiversità della fauna mondiale ci vuole ricerca, ci vogliono studenti, studiosi, ci vogliono giovani che affrontino dei viaggi come questi e si mettano davvero, sono anni e anni che studiano, che si fanno davvero, come si può dire in maniera carina, si fanno davvero tanto, si danno da fare perché ci tengono, e questo sicuramente per la loro carriera, ma lo fanno anche per la fauna mondiale. Quindi davvero un applauso a loro e naturalmente tanta fortuna, perché in Laos sarà difficile, ma ne parliamo tra poco.
Thank you.
Oggi l'Ora della Terra ospita due giovani ricercatori ticinesi, sono Filippo e Federico Franchini. L'11 novembre, dunque tra pochissimo, si recheranno in Laos, l'abbiamo detto, nel Parco Nazionale di Nakai Nam Teun, che è una proprio vera e propria foresta tropicale, terreno montagnoso, una stazione di osservazione situata a 600 metri di altitudine, umidità a livelli abbastanza impressionanti. Questo loro lo faranno perché porteranno il loro drone, che hanno portato anche qui oggi nell'Ora della Terra, da far vedere a chi ci sta guardando in streaming. Potete farlo andando su rsi.ch/streaming oppure da casa. Se schiacciate il tasto rosso del telecomando della vostra TV connessa a internet, tac, vi appariremo e vi apparirà anche Earfly, che è questo drone costruito appositamente per captare i richiami dei gibboni nella foresta del Laos, perché il gibbone sappiamo essere sulla lista delle specie a rischio di estinzione. Dunque un progetto del CRIM, questa università che sta frequentando Filippo Franchini, che ha coinvolto poi anche Federico Franchini, suo fratello, per creare appunto questo gioiellino. Alfredo Baratella, so che è arrivata una segnalazione, un messaggio per i ragazzi, vuoi leggerlo tu?
Sì, un ascoltatore, possiamo chiamarlo, visto che siamo nell'ora della Terra, un whatsappatore. Buongiorno, era Down Valley Research Field Center in primavera, quando al centro hanno avuto il permesso di utilizzare un drone per sorvegliare la foresta e gli animali. È stato mandato verso un orango. Costui, probabilmente non avendo mai visto niente di simile, si è sentito disturbato e se n'è andato. Mi fa pensare che ci voglia un po' di tempo di adattamento degli animali prima di farli avvicinare da un UFO per loro. Buona giornata, una biochimica.
Ecco, Filippo, bisogna specificare che in questo caso Earfly non si avvicinerà ai gibboni, che sono le più piccole scimmie sul nostro pianeta, ma volerà quantomeno a 50 metri di distanza da loro e risulterà essere assolutamente silenzioso.
Esatto, perché appunto il drone in sé è silenzioso, cioè è inaudibile, diciamo, a 50-60 metri di distanza. Poi mio fratello Federico spiegherà magari nel dettaglio. E il gibbone invece, il richiamo territoriale che emette, è molto potente, a bassa frequenza, appunto 110 e addirittura 115 decibel, e quindi possono raggiungere anche un chilometro di distanza, e quindi il drone riesce a sentire il gibbone prima che il gibbone riesce a sentire il drone, perché deve esattamente essere sopra la testa del gibbone il drone per essere sentito, ecco.
Ci vuoi ricordare in Scozia, nella tua università, che cosa studiate? Quindi perché è interessante capire che c'è una nicchia di studenti che si dirige in quella direzione, ovvero studia modelli, fa analisi statistica, il tutto per riuscire ad avere più dati possibili sul numero degli animali a rischio di estinzione, o comunque diciamo che siete specializzati proprio in questo settore. Questo per far capire che quanto si studia, quanto si sta andando in quella direzione, Filippo.
Esatto, sì, bisogna pensare che quando si fa un censimento di animali è impossibile sorvegliare tutto il territorio in cui l'animale vive, è impossibile vedere o sentire tutti gli individui di quella popolazione, e quindi ci si deve munire di modelli matematici che tengono in conto un po' tutto quello che è la biologia dell'animale, quindi lo spostamento, la percentuale di animali che richiama rispetto a quelli che non richiama, un po' tutti questi fattori, che poi il modello riesce a creare una stima, perché non è mai un numero reale, ma è una stima che deve essere comunque accurata e viene validata con delle simulazioni al computer della popolazione, diciamo, reale, che poi dopo va in questa lista rossa delle specie in via di estinzione, per poi servire a fare a dire se la specie è in via di estinzione o è in pericolo, così per fare poi dei parchi nazionali delle riserve protette, appunto per quella determinata specie, e proteggendo la specie poi si protegge anche l'ecosistema.
Ecco, Roberto Lardelli, ovviamente sì, ci piacerebbe pensare che si arrivi prima, quindi che le specie non siano a rischio di estinzione e poi si crei un parco, si creino delle leggi per tutelare questi animali. È ancora utopia pura questa?
Ma qui dipende dall'approccio. Ci sono i catastrofisti che dicono che ormai non c'è più niente da fare, e vedendo quello che sta capitando c'è di che credere a questa corrente di pensiero, ma credo che dobbiamo tutti quanti fare il possibile per rimettere un po' in sesto il nostro pianeta, e quindi ben venga la tecnologia, ben venga l'entusiasmo, è necessaria tantissimo know-how, tantissima sperimentazione, scienza dei materiali, biologia, matematica, tantissima matematica, modelli, simulazioni, e quindi è fondamentale questo approccio. Quindi anche il mondo reale ne avrà un vantaggio. Non dimentichiamoci che 100 anni fa il mondo era un grande parco. Oggi la percentuale di superficie ancora naturale è molto ridotta al mondo, quindi anche diciamo le dimensioni minime delle superfici naturali stanno giocando un ruolo nella cosiddetta sesta estinzione di massa. Ben venga la tecnologia, ben venga tanto entusiasmo, ben vengano giovani ricercatori che sono il futuro e che permetteranno al nostro pianeta, io ci spero ancora, di salvarsi.
Quanti anni fa avete cominciato a sentir parlare di piccoli GPS? Io ricordo almeno 15 anni fa di queste rondini già che portavano sulle spalle, sulle alucce, il loro piccolo GPS, ma non soltanto nel caso delle rondini, ci sono tanti animali che portano dei GPS, comunque dei piccoli gioiellini tecnologici affinché noi possiamo capire le loro rotte migratorie. Questo è un periodo in cui di migrazioni dobbiamo parlare. I ragazzi migreranno in Laos, si vedono centinaia di gru in queste ore, in questi giorni, che stanno attraversando i nostri cieli, le nostre teste, e si stanno spostando. Ecco, diciamo, quindi si studia da diverso tempo quello che concerne le rotte migratorie.
Il primo tentativo è stato fatto nel 1899, quando un maestro danese ha avuto l'idea di marcare con dei fili di cotone gli storni che nidificavano sotto il tetto di casa sua. Quello è stato il primo tentativo di utilizzare una tecnologia per capire un fenomeno biologico. L'inanellamento degli uccelli è stato un sistema per capire gli spostamenti. Ahimè, un sistema relativamente grossolano che ha dato tante informazioni, ma non le informazioni necessarie per capire veramente bene i fenomeni. Oggi si utilizzano transistor, si utilizzano geolocalizzatori, si utilizzano micro GPS che permettono di seguire gli animali nei loro spostamenti, e anche quello è fondamentale per capire dove ci deve essere una rete di zone protette per permettere a questi animali di muoversi dall'Africa o dal nord Europa e viceversa. La tecnologia è fondamentale, oggi si applica in tantissimi campi, anche nella ricerca biologica, e questo lavoro è chiaramente un bellissimo esempio. Tantissima bioacustica, e il prossimo Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera sarà sicuramente, ahimè, fatto soprattutto con degli apparecchi, delle apparecchiature. Ci sono già dei test in corso. Anche noi nel nostro piccolo, hai parlato prima dell'Atlante degli uccelli invernali, approfitteremo della bioacustica per raccogliere informazioni sparse sul territorio in punti dove non si può arrivare. Quindi ben venga la tecnologia, e io ci credo tantissimo, anche perché provengo dal settore matematico, quindi la matematica è la base comunque per capire, per avere dei modelli che ci permettono di capire il mondo.
Noi crediamo in voi, quantomeno io sicuramente credo in voi, perché io e la matematica siamo proprio due cose lontane. È arrivato però il momento, vedo l'orologio, manca un minuto alle 9:30, e io direi di aprire subito quindi le nostre linee telefoniche per permettervi di parlare con i nostri tre esperti, naturalmente giardinaggio, frutticoltura e orticoltura, ma non solo. Se volete parlare anche con Filippo e Federico Franchini e con Roberto Lardelli, beh, questa è l'occasione giusta per farlo. Dunque, ecco i numeri di telefono per intervenire: 0848 03 0808 il numero di telefono, 0798739825 il numero di WhatsApp al quale state già mandando molti messaggi. C'è già Alfredo Baratella al lavoro dalle 9 di questa mattina. Un disco e torniamo in diretta nell'ora della Terra. Segnaliamo che un incidente crea disagi alla circolazione nei pressi della rotonda di Piazza Castello a Locarno. Si devono prevedere colonne e possibili chiusure della strada. E noi torniamo in diretta nell'ora della Terra. Vi stiamo parlando di questa spedizione che presenterà non poche difficoltà a Filippo e Federico Franchini, questi due giovani ticinesi che con il loro drone Earfly sono in partenza per il Laos, e nel Laos tenteranno la loro sfida, la loro avventura sarà quella proprio di censire i gibboni, un obiettivo ben preciso. Questi animali sono stati recentemente inseriti nella lista rossa delle specie in via di estinzione, una missione impossibile questa, almeno fino ad ora, proprio a causa delle difficoltà e della pericolosità del muoversi nella fitta foresta del sud-est asiatico. Diciamo che l'Università di St. Andrew in Scozia punta su Filippo Franchini e Filippo Franchini punta su Federico Franchini, che è suo fratello ingegnere meccanico, e insieme anche a Frank Perruchot hanno dato il via a questa iniziativa. Dunque noi puntiamo tutti su di voi, e anche il pubblico si sente con voi perché ci sta scrivendo, sono in tanti a scriverci. Alfredo Baratella, vuoi leggere un altro messaggio per i ragazzi? E poi apriremo le linee telefoniche perché vedo Giuseppe e Pierluigi già in linea con noi.
Sì, un ascoltatore ci scrive: ma nel Laos c'è anche un problema di bracconaggio? Perché i gibboni sono in pericolo? E il drone capta solo i gibboni oppure anche altro?
Filippo.
Allora, appunto, in Laos, come in tutto il sud-est asiatico, queste scimmie sono in pericolo, uno per la frammentazione nel territorio dovuto al disboscamento, che diciamo è abbastanza sfrenato, soprattutto in Indonesia. In Laos diciamo che la situazione è un po' abbastanza naturale ancora, non è così devastata, però c'è il problema in Laos, appunto, del bracconaggio, nel senso che queste scimmie vengono cacciate o per essere mangiate o per poi entrare nel mercato internazionale degli animali, e quindi l'associazione con cui lavoriamo là, che ci ha aiutato, che ci ha dato i permessi per andare giù e tutto, che si chiama Associazione Anolac, che ci mette a disposizione anche la stazione di campo. Loro sul territorio fanno un sacco di lavoro per andare dentro nella foresta e togliere i dispositivi messi dai bracconieri.
E per quanto concerne, Federico, i suoni che capta il drone, è chiaro, magari qualcuno pensa: come fa il drone a captare solo il segnale, il segnale sonoro, dunque il verso del gibbone? Capterà anche tutto il resto.
Esattamente. Allora, il drone, diciamo che durante la fase di volo registra sia la sua impronta acustica che diciamo il suono rilasciato dall'ambiente circostante. Poi, una volta che diciamo il drone atterra, si va a fare tutta l'analisi post-analisi. Quindi in base anche all'animale che si sta analizzando si sa esattamente su quale frequenze lavora l'animale. E poi, appunto, unendosi di alcuni sistemi come MATLAB piuttosto che altri software matematici, si può andare a filtrare il segnale acustico e andare a estrapolare solamente quello che più ci interessa.
Roberto Lardelli, ornitologo, per quanto riguarda l'ornitologia, un sistema del genere è complicato da utilizzare, perché in questo caso il gibbone ha un suo verso ben preciso che Filippo Franchini riproduce benissimo, tra l'altro. Perfetto. Invece gli uccelli che cantano, soprattutto quando sono tanti in un piccolo territorio o in un grande territorio, naturalmente forse non è la tecnologia più adatta, quella del drone che registra i segnali sonori.
Per alcune specie va già benissimo, diciamo così, non tanto il drone, non stiamo parlando adesso del drone, ma dei sensori o dei registratori che permettono di immagazzinare grandi quantità di dati sonori. È chiaro, con gli uccelli è molto complicato perché una specie ha 4, 5, 10 emissioni sonore diverse, molti uccelli cantano in maniera diversa, una stessa specie ha richiami territoriali o canto territoriale diverso, ogni individuo teoricamente potrebbe essere riconosciuto, quindi è estremamente complicato con i suoni della natura. ma ci si deve provare. È chiaro che oggi avremo bisogno di strumenti di calcolo molto molto più potenti di quelli che abbiamo a disposizione, ma nel giro di qualche anno probabilmente, anche applicando l'intelligenza, il principio dell'intelligenza artificiale, ci si arriverà.
Ricordiamo che Earfly è arrivata in finale alla Bold Brain Startup Challenge, dunque c'è chi davvero punta su di loro, c'è qualcuno che sicuramente, a furia di sentire parlare di voi e dei vostri progetti, vi darà sicuramente una mano. Noi vogliamo dare una mano a voi che ci state ascoltando e che avete qualche problema in giardino, come Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno carissima. Dunque, io ho un piccolo problemino qui col mio giardino qui davanti, un piccolo prato verde, e già diverse volte c'è un animale che viene e me lo ara. Ho inviato 2 o 3 foto per far sì di sapere che razza di animale è e cosa potrei fare per salvare il mio piccolo praticello.
Alfredo Baratella.
Sì, buongiorno. Ho visto la foto, probabilmente si tratta di un tasso. Io non ho capito bene dalla foto la dimensione del buco. Allora, di
sono
solito
10-15 centimetri, diciamo, quadrati, sì. Per ogni circa.
Sì, sì, se era più grande poteva essere un cinghiale, se era più piccolo magari un corvo, ma direi che il tasso no. Ci può stare.
Ah, ecco, no, cioè corvo non è, né okay. Corvi, né merli, così.
Sì, sì.
E c'era qualcuno una volta che mi aveva detto che era un picchio, però visto che adesso le dimensioni che ci sono, che appunto è già diverse volte che è, non so cosa è, e anche diciamo il cinghiale diciamo non potrebbe neanche entrare, ecco, da queste parti. Poi il cinghiale ho visto lì in un campo da gol, quelli arano proprio il terreno. Ma il guaio è anche che vicino a me, la mia vicina, c'è il praticello uguale al mio, ma da lei niente. Assolutamente niente.
Sì, Roberto, forse volevi...
Se ci puoi inviare una foto, magari possiamo trovare la soluzione, sì.
Ce l'abbiamo.
E quindi...
rispondiamo per WhatsApp.
Uh-huh. Le rispondiamo attraverso WhatsApp, allora, Giuseppe. Intanto i nostri esperti... troveranno sicuramente una soluzione, comunque qualche consiglio glielo sapranno dare.
È per vedere, altrimenti mettiamo il tasso al forno, non lo so
ma
come
guardi,
fare. Per...
ma oggi una puntata dove siamo un po' più vicino ai vegetariani, dobbiamo sostenere ragazzi che vanno a salvare i gibboni,
certo,
oggi.
Certo,
grazie
certo,
Giuseppe.
Certo. Una bella giornata, grazie
altrettanto
mille.
Altrettanto a lei. Pierluigi in linea, buongiorno.
Buongiorno signora Montagna, allora ascolti, il problema mio è quello che ho una pianta di mele, allora era una pianta di mele golden, mi è stata regalata e l'ho messa giù, anche questa pianta qui aveva circa 30 anni, ora piano piano sta morendo, sono seccati 2 grandi rami e mi è rimasto l'ultimo, ora io vorrei eliminarla, però tempo fa ho mangiato delle mele chiamate Rubinet. Chissà se questa pianta potrebbe andar bene qui a Locarno.
Allora io per Luigi nel frattempo le lascio rispondere da Daniele Reinhardt, ma nel frattempo le chiedo di abbassare un po' il volume della sua radio.
Sì, ascolto per radio.
Volentieri, grazie per Luigi.
Grazie mille e tanti auguri a tutti. Via.
Arrivederci anche a lei.
Arrivederci.
Sì, la rubinetta è una buona soluzione, specialmente in rapporto alla Golden, che è una varietà molto molto sensibile ai funghi, per cui può senz'altro procedere all'impianto di una rubinetta. È una varietà riprodotta in Svizzera.
Prima di dare la parola ancora a Daniele Reinhardt, chiedo ad Alfredo Baratella un consiglio per Rosanna, che dice che vorrebbe sapere quando è il momento più adatto per potare le ortensie.
Direi il momento migliore è aspettare che cadano le foglie in modo tale che poi la pianta possa prendere nuovamente le sostanze che ci sono all'interno delle foglie come sostanze di riserva, dunque aspetti ancora un mesetto o due, piuttosto se dovesse venire a nevicare, dubito, ma dia una bella scrollata per evitare che si spacchino.
Vedo Wanda in linea, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Io volevo sapere, per favore, siccome ho un arancio dentro in un vaso nel giardinetto, in un vaso piuttosto grande, e adesso dovrei mettergli la tela per coprirlo, volevo chiedere, devo, perché è diventato un po' troppo grande, posso farlo potare adesso o devo aspettare?
Adesso non potrei troppo, perché se lei lo vuota troppo sarà più sensibile al freddo. Io le consiglio, ed è quello che faccio io con gli agrumi che curo, di fare una potatura continua durante l'estate, così c'è il ramo che va fuori chioma e lo sistema.
Lo posso fare io o devo chiamare un giardiniere? Vuole
cosa si può dire?
Non è che io lo rovino se vado a tagliarlo, no?
Ci vuole buon senso, eventualmente può mettere in conto magari di andare a vedere un corso di potatura anche sugli alberi da frutta, così li organizzano le associazioni come corsi per adulti, così le danno una piccola infarinatura e poi lo potrà riportare sulla gruna. Però ripeto, faccia una potatura continua, non lo lasci sviluppare troppo e poi fare potature drastiche perché non ci sta più nella serra. Adesso trova anche delle coperture per le piante molto grandi, sembrano degli igloo e sono da provare, ecco. Però,
sì, ho visto che ci sono anche dei sacchi in giro, sempre di tela così, no? Ecco, però questo si è un po' allargato, diciamo, per quello che tentavo di dire, se si può potarlo adesso, ecco, solo questo.
Se è veramente tanto, sì, non ma cerca di fare il minimo indispensabile adesso.
Ok, e neanche concimarlo adesso, vero?
No, è troppo tardi, lo rifaccio in primavera. L'ultima concimazione bisognava farla a fine agosto.
Ho capito, ecco. Va bene, la ringrazio.
Prego,
grazie mille.
Giornata.
Grazie,
arrivederci, Wanda. Grazie a lei. Buongiorno Piero, benvenuto.
Oh, buongiorno carissima.
Buongiorno a lei.
Dunque, abito appunto, dicevo, a Lugano, dietro la stazione, a Besso insomma, e in giardino ho due meli. Adesso avevo una volta una persona, giardiniere di un amico, che se ne intendeva. Adesso ho sempre il giardiniere, ma credo che per i meli non sia proprio specialista, e mi rincresce lasciarli così che non fanno nessun frutto, ecco. Quindi domandavo il nome di qualcuno che se ne intende.
Allora,
era stato sì.
Piero, sa che cosa facciamo? Adesso sì. Prendiamo il suo numero e la facciamo richiamare dopo la trasmissione da Daniele Reinhardt, in maniera tale che possiate trovare una soluzione magari fuori onda, per non fare troppi nomi in diretta, va bene?
Certo.
Allora
d'accordo,
lasci il suo contatto. Vaga. Grazie mille Piero. E dunque, grazie a Piero, vedo che c'è in linea Elda, buongiorno. Anzi, Elda è ancora in attesa, vedo Renata. Renata, buongiorno.
Sì, buongiorno. Come andiamo? Tutti bene?
Tutti bene, tutti in attesa che i ragazzi partano per il Laos, quindi un po' di tensione, ecco, perché abbiamo visto anche che sul percorso che dovranno...
È un'ottima cosa, veramente molto interessante quello che fanno, perché con tutto quel bracconaggio, con questi animali, in generale poi gli animali, è peccato che poi arrivano all'estinzione, veramente.
Grazie Renata del supporto che sicuramente i ragazzi apprezzano, vero?
Io sì, volevo chiedere...
Prego, prego.
Tre piantine di mirtilli, cosa saranno un metro e venti, no? Normalmente d'inverno ci metto del fogliame alla base, poi ci metto quel telo per coprirli, e la salvia idem, ma è il caso calcolare che sia circa 1000 metri. Adesso non so, lo faccio sempre, però dico magari si possono anche lasciare così, senza metterci niente, magari legarli solo un pochettino per la neve.
No signora, per il mirtillo non è assolutamente necessario coprirli, anzi se lei li copre a 1000 metri può nevicare un po' di più e magari li si schiantano ancora meglio. Proprio una legatura leggera, ma non è un gran problema. Per la salvia, visto l'altezza, magari semplicemente
la salvia è piccolina, salvia è piccolina proprio.
Magari semplicemente fargli un tettuccio e basta, che non venga proprio spiattellata dalla neve, tutto lì.
Adesso gli ho messo della corda intorno, l'ho legata un pochettino per tirarla un po' insieme, ecco. Però appunto dico, di solito li copro, magari non è neanche necessario.
No.
Ah, perfetto, perfetto. Ecco. Le ortensie le lego. Le ortensie le lego intorno, però non le copro.
Guardi, io sono
perché
40 anni...
Perché se no va dentro la neve in mezzo, si rompono.
Sì, sono 40 anni che faccio giardinaggio, non ho mai legato un'ortensia in vita mia. Lei le può mettere una legatura di sostegno e basta, va benissimo.
Perché ho visto un anno, mi è proprio entrata la neve in mezzo, me le ha proprio aperte bene.
Ma allora magari prima dell'autunno può cominciare già a fare un leggero sfoltimento dei rami vecchi, lei le saprà sicuramente potare, non le cimi mai. Però aspetti, faccia un po' come gli, nella cultura zen, di potare solo quando è caduta l'ultima foglia.
Io di solito col lavoro della potatura la faccio in primavera, prima che escono le foglie, ecco.
Sì, va benissimo.
Grazie, va bene. Renata,
grazie mille, vi auguro una gran buona giornata a tutti.
Altrettanto a lei, grazie, grazie mille, buongiorno. Vedo che c'è in linea, eccola, Elda, buongiorno.
Sì,
signora.
Buongiorno, senta, io ho un ibisco in giardino che ha fatto tantissimi fiori, bianco screziato di rosso all'interno, no? Però ho notato che tantissimi boccioli cadevano, ma tanti tanti, non fiori, non erano ancora aperti.
Ma sì, buongiorno Elda.
Sì, buongiorno,
buongiorno Elda. Probabilmente si tratta degli ultimi fiori che si devono aprire e il freddo impedisce proprio lo sviluppo ideale.
Scusi, non adesso, proprio quando era in piena fioritura, no, non adesso, adesso ormai è terminato, cadono le foglie.
Ma se l'ibisco è sano io non farei assolutamente nessun trattamento.
No, per l'anno prossimo sapere cosa è la causa.
Sì, ma i boccioli che cadevano erano all'apice o in basso?
Ma dappertutto, dappertutto. Poi cadevano per terra.
Magari,
verde.
Sì, l'anno prossimo magari, se riesce a fare delle foto dei boccioli che cadono, ci farebbe, ecco, ci aiuterebbe a capire il motivo, perché
sì.
L'ibisco fiorisce sempre sull'apice e poi quando sfiorisce sembra quasi un bocciolo quello che cade, ma in effetti poi è il fiore che è sfiorito. E se il bocciolo che cade rimane sotto, allora non c'è da preoccuparsi, è semplicemente una sfioritura.
Sì, adesso ho rientrato gli altri due che sono quelli dell'esterno, uno arancione bellissimo, ha tanti boccioli ancora, li ho rientrati.
Sì, è il momento
adesso. Sì. Poi mi fioriscono tutto l'inverno, se le foglie non ingialliscono magari restano solo i fiori e non le foglie.
Sì, le dia tanta luce all'ibisco perché senz'altro ha bisogno di luce.
Sì, va bene, grazie.
Grazie Elda.
Arrivederci Elda, buona giornata anche a lei. E noi vi ricordiamo che siamo sempre in diretta, anche in diretta web, sul web dunque, in diretta streaming su rsi.ch/rete1, cliccando proprio su streaming ci vedrete, dunque vedrete lo studio e vedrete che Federico Franchini ha di fronte a lui il drone che sono riusciti a costruire, Airfly. Questo è il drone di cui andate decisamente fieri, Federico.
Esattamente, questo è il prodotto di 2 anni di ricerca e sviluppo, quindi ne andiamo estremamente fieri.
So che tu avresti voluto farlo tutto in carbonio, però c'è proprio una questione tecnica che non ti permette di farlo tutto in carbonio. Attualmente ha solo le braccia in carbonio.
Esattamente, qua si possono vedere le braccia che fuoriescono da quello che risulta essere il corpo centrale del drone. Le braccia sono in carbonio, mentre le altre parti al momento noi ci appoggiamo appunto alla tecnologia di stampa 3D. Una delle ultime tecnologie è quella dei fotopolimeri, sono delle polveri che una volta colpite da raggi ultravioletti si induriscono e appunto si ottengono determinate proprietà meccaniche dei materiali, ma questo ci permette soprattutto di contenere quello che è il peso del velivolo e ottenere quella che noi adesso diciamo come caratteristica del drone è il volo di endurance, quindi abbiamo un drone che vola per un'ora in completa sicurezza, quindi dopo un'ora di volo abbiamo ancora il 15-17% di batteria residua che poi ci permette in caso diciamo di problema di effettuare ancora quel chilometro in più che basta per fare diciamo un atterraggio sicuro e salvare quella che poi è la tecnologia vera e propria.
Ma chi lo piloterà, tu?
Questo è ancora da decidere, nel senso che non sarà solamente una persona a pilotare il drone, anche perché richiede molta concentrazione il volo che andremo a fare in Laos. La morfologia del terreno diciamo che è per lo più montagnosa, ma ci sono anche delle zone con dei cliff molto alti e oltretutto bisognerà volare diciamo vicino alla foresta, proprio sopra le foglie, sopra il fogliame, e questo richiede appunto una grandissima attenzione da parte del pilota, quindi si è pensato di fare una mezz'oretta ciascuno, così che poi ovviamente ci si dà il cambio tra pilota e copilota, anche perché il copilota ha un sacco di compiti da eseguire mentre l'altra persona sta pilotando, quindi ha tutto diciamo la tratta del drone da seguire, la posizione GPS, controllare che la parte acustica sia intatta e ovviamente controllare quelli che sono i dati telemetrici provenienti dal drone, anche perché noi abbiamo sviluppato il sistema, sappiamo come funziona, sappiamo vita e miracoli, e dobbiamo costantemente tenere d'occhio quello che è il consumo di ogni motore ha un amperaggio di consumo, appena succede diciamo un qualcosina che fuoriesce da quella che è la normalità lo sappiamo, e sappiamo anche quali sono le misure di sicurezza, come bisogna intervenire per riprendere diciamo il controllo.
L'avete testato davvero in tantissime occasioni e mi piace ricordare che l'avete testato anche in favore degli animali che si sono persi, perché voi avete dato una mano anche in caso di salvataggio di cani che si sono dispersi proprio con questo drone. Volete raccontarci magari brevemente in queste occasioni come sia stato utile?
Sicuramente spero, cioè noi abbiamo fatto il possibile. Purtroppo diciamo che ma partiamo appunto dal fatto che siamo stati contattati da Animal Life Ticino, è un'associazione che fa tantissimo per quello che è diciamo il regno animale. Loro danno soprattutto anche supporto a persone che disperdono diciamo i loro amici a quattro zampe. E c'era stato appunto come dire comunicato il fatto che questo cane era stato dato per disperso nella Valon Cernone, una diciamo una parte del nostro territorio ticinese in cui diciamo la morfologia del terreno è, cioè il terreno è impervio, difficilmente accessibile dall'essere umano, ecco perché appunto ci hanno contattato, sono venuti a conoscenza della nostra tecnologia. Noi siamo andati su in Valon Cernone e abbiamo precipitato il nostro velivolo all'interno della valle a 250 metri di profondità, diciamo, abbiamo risalito il fiume appunto in Valon Cernone. Purtroppo però non siamo stati in grado di localizzare il cane.
Però questo ci fa capire i mille utilizzi, ci fa capire come questo drone potrebbe aiutare in altri settori, insomma ci fa capire che c'è un potenziale incredibile dietro questo esserino grigio e verde.
Esattamente, noi più che altro puntiamo su delle applicazioni dedicate a scopi benevoli. Quindi adesso ovviamente andremo in Laos, io e Filippo, per diciamo dare una mano a questi gibboni, queste scimmiette, e far sì che non si estinguino. Ma abbiamo pensato anche di sfruttare la tecnologia, soprattutto anche qui nel nostro piccolo cantone, per quanto riguarda la ricerca e il soccorso di persone in caso di catastrofe o appunto adesso sta arrivando il periodo invernale, nel caso delle valanghe. Sì, si sa, esistono delle tecnologie attualmente anche in uso, sono le telecamere termiche, solamente che queste tecnologie presentano delle limitazioni, anche perché se io ad esempio ho una telecamera termica e sto puntandola, sto direzionando verso una persona che è più o meno da 30-40 minuti ferma in un punto a 0 gradi, se questa persona oltretutto è equipaggiata con la classica giacca Gore-Tex, diciamo che inizialmente se mi punta, quindi se mi sta guardando, riesco a intercettare, riesco a differenziare il viso da quello che è tutto il background dell'immagine. Dopo 30-40 minuti diventa praticamente impossibile. Invece con l'acustica ovviamente si possono, come dire, si possono sorpassare questi
limiti.
Questi limiti, esattamente. Stiamo sviluppando anche un drone emergency call device, al funzionamento un po' come il classico Barivox che si può portare in montagna, e in caso di pericolo la persona può attivare questo emergency call, quindi questo dispositivo d'emergenza, emette una frequenza che dal drone è riconoscibile fino a 1,5 km di distanza e con una precisione molto accurata, se parliamo di fino a 1,5 km in un raggio di 5 metri, riusciamo appunto a dare la posizione dell'elemento.
È bellissimo sentirli parlare, Roberto Lardelli. Io lascerei a te la chiusura di questa puntata perché, insomma, diciamo che l'esperienza di Roberto Lardelli di fianco a questa grande voglia di fare dei fratelli Franchini, sicuramente tu ne hai viste tante, ma questo è un bel modo di guardare al futuro, Roberto.
Sì, lo dicevo prima loro, il drone comunque non è sempre uno strumento che non ha impatto, deve essere valutato molto bene. È chiaro che per lo scopo, per gli scopi che hanno indicato loro, è essenziale, fondamentale, può salvare delle persone. Il drone però non deve diventare un gioco, e non sto parlando di questo drone, di questi droni, ma un po' della tendenza che c'è a utilizzare i piccoli droni che si trovano al supermercato per divertimento personale, perché quelli possono avere un grosso impatto sull'ambiente, cosa che non è invece la tecnologia e diciamo lo scopo della ricerca che stanno portando avanti loro, che hanno a cura moltissimo la cura del gibbone e dell'ambiente. Quindi va valutato tutto con molta cautela, e qui tocca all'autorità regolamentare. Loro penso che sono in possesso di una regolare licenza di utilizzo, e chissà che non possano diventare anche leader di qualche agenzia che si occupa di queste cose.
Lo scopriremo solo vivendo, e tra poco più di un mese scopriremo come sarà andata in Laos. Dunque l'appuntamento è quello, naturalmente, di ritrovarci qui nell'Ora della Terra, dove ci racconterete la vostra avventura. Io vi ringrazio, ragazzi, grazie a Filippo, Federico, Franchini, e buona fortuna in Laos.
Grazie mille, grazie. Lara.
Grazie a Roberto Lardelli, alla prossima avventura sei invitato insieme a loro.
Certo, volentieri.
Grazie a Daniele Reiner, Tiziano Petrinis e anche ad Alfredo Baratella. L'Ora della Terra termina qui. Vi ricordo che sul sito rsi.ch/eventi potete iscrivervi all'evento che Rete 1 dedica agli appassionati di animali e oceani dei mondi sommersi. Lo fa con una serata pubblica sabato 16 novembre allo studio 2 della RSI a Lugano Besso. Trovate tutto sulla pagina rsi.ch/eventi cliccando su Acqua, misteri del mondo sommerso.
L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.